Astronauticast. Buonasera per chi ci ascolta in diretta e ben ritrovati a chiunque ci ascolti in qualsiasi modalità alla puntata 23 della stagione 6 di Astronauticast. Qui da Modena per la seconda volta consecutiva, il regista della puntata sono io, Riccardo Rossi, e vi saluto. Continuiamo a vedere chi vi aspetta, chi vi farà deliziare le orecchie questa sera, passando al classico Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Rimanendo sempre a Milano, visto la brillante performance della puntata scorsa, abbiamo deciso di riassoldare ancora una volta Filippo Magni, il nostro articolista di Forum Astronautico.
Un saluto anche da parte mia, scusa, questa sera magari la mia qualità è un po' inferiore rispetto agli altri, ma ho dei problemi tecnici naturalmente, quindi mi scuso già in anticipo e vi saluto, prego Ricky.
E poi abbiamo un grandissimo ritorno, torniamo ad Ovest, in quelli di Carmagnola con Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola, dal redivivo Luigi Morielli.
Non abbiamo ancora notizie di Mike, che starà prendendo il sole in una qualche località, diciamo, caraibica. E anche Marco è piuttosto impegnato, però a Marco gli facciamo i complimenti perché ha superato un importante esame di certificazione presso dove lavora, e quindi gli facciamo i complimenti. È diventato SPACON, dico bene?
Sì. Spacecraft controller di Integral.
Quindi procede speditamente la serie di certificazioni di Marco, che quindi si sta ambientando più che bene nel suo nuovo posto di lavoro. Molto bene, mi fiondo subito sulla scaletta per vedere cosa vi aspetterà. Ah, bene, domani sera, che come ogni 14 aprile si celebra in tutto il mondo, si ricorda in tutto il mondo lo storico volo di Yuri Gagarin. Come sapete c'è una serie di eventi collegati per questa, diciamo, ricorrenza, che si chiamano Yuri's Night. Per più anni il gruppo di Space di Lecco, gemellato chiaramente da ISA, ogni anno, proprio presso il planetario di Lecco, organizza una piccola conferenza per ricordare appunto questa storica missione, seguita da un piccolo party che nel caso specifico di Lecco normalmente è una pizzata in zona, per comunque scambiare quattro chiacchiere e bersi anche una buona birra. Anche quest'anno la Yuri's Night di Lecco è stata certificata come partner ufficiale per i festeggiamenti in tutto il mondo. Infatti, se andate a controllare, diciamo, sul sito di Yuri's Night per cercare la località più vicina a voi dove si festeggia questo evento, in Italia c'è solo Lecco. Però insomma, ne sono fiero, perché comunque è una cosa che è organizzata, se vogliamo, da gente che conosciamo, in questo caso smazzerà la conferenza Gian Pietro Ferrario, che ormai conoscerete più che bene, visto che è intervenuto più volte nel podcast. Quindi se siete in zona e volete andare ad ascoltare Gian Pietro e andare a mangiarvi una pizza, potete andarci. Sulle note dell'episodio vi linko gli estremi. La conferenza direi che si terrà alle 21 o alle 21.30.
Alle ore 21, sì, l'appuntamento è presso il planetario di Lecco.
E mi dicono che avevo tenuto in primo piano Phil, probabilmente perché avevo cliccato sopra, l'abitudine ad non essere regista. Ora in teoria dovremmo essere tornati con la regia mobile, per chi ci segue in diretta e vuole vedere le nostre brutte facce.
Sì, ricordiamo che è il 12 aprile, non il 14, come ti è sfuggito,
Ah, sì.
credo. Quindi domani sarà il 12
Vale per buona domani, quindi però giustamente se ci sentite in differita diventa poi problematico. Grazie Filippo. Come vedete, nonostante sia, diciamo, la terza volta che provo a presentare la puntata, le cavolate si moltiplicano. Molto bene, sempre per quanto riguarda eventi che in una qualche maniera ci hanno visti coinvolti direttamente, anche sotto forma di fatto un piccolo raduno che è stato fatto a Milano, posso dire che la conferenza anticipata la scorsa settimana di Paolo Belluto presso il Planetario di Milano è andata molto bene. Vi lascio dire due parole da Paolo a riguardo.
Paolo Bellutta, il rover driver di Spirit Opportunity e Curiosity al JPL, è stato ospite del Planetario di Milano il 6 aprile del 2013, ha tenuto diverse conferenze, in particolare con gli amici del forum, una decina circa, ci siamo trovati per assistere alla conferenza serale, che è stata la più approfondita e completa. E la registrazione audio integrale in formato MP3 è disponibile di questa conferenza sul sito del Planetario di Milano. Vi aggiungeremo i link nelle note dell'episodio. In particolare, l'audio è diviso in due parti: la prima parte che riguarda soltanto la conferenza, cioè la presentazione, e la seconda parte, la prima parte dura un'ora, la seconda parte è quella della sessione delle domande del pubblico, interessante quanto la conferenza. Perché Paolo Belluta cerca sempre di dialogare molto col pubblico nelle sue presentazioni, di sollecitare domande, e questa sessione di domande dura nell'audio, nel file audio da scaricare, circa una quarantina di minuti. Particolarmente interessante anche poi perché con le domande sono stati affrontati argomenti che magari lui non aveva previsto o inserito. Per esempio, ha raccontato qual è stata la vera sorte di Spirit e se effettivamente la missione si è interrotta, ha avuto fine perché il rover si è insabbiato. Lui ne ha parlato, ma naturalmente non ve lo dico qui per evitare spoiler, non vi riferisco la sua risposta per evitare spoiler. La conferenza serale è stata molto, ha avuto un pubblico particolarmente numeroso, la sala era in gran parte piena, la sala del planetario era in gran parte piena, direi che c'erano alcune centinaia di persone e vi invito a scaricare e ad ascoltare questa registrazione così interessante.
Un aspetto che mi è piaciuto molto della conferenza, un aspetto, diciamo, una curiosità a cui non avevo mai pensato, è stato quando Paolo ci ha manifestato tutta la sua voglia e tutto il suo entusiasmo nel voler appunto far muovere Curiosity, perché chiaramente per questo tipo di missione sono i geologi che decidono dove far andare, che poi, e poi consultandosi con i driver, decidono se la manovra per andare, non so, a studiare una determinata ro roccia è fattibile, quanto tempo ci si impiega, e tutti per la valutazione di tutti i rischi del caso. Però a quanto pare Paolo non vede l'ora di dirigersi
Scalpita.
verso la sommità del Monte Sharp, si è già figurato il percorso che vuole fare, quindi è lì che, come dice giustamente Paolo, è lì che scalpita. Tra l'altro aveva anche un abbigliamento che, insomma, era, diciamo, molto
Un rover driving
racing.
apparel, indossava una felpa progettata per l'occasione dalla moglie di uno dei rover driver del team. Con la scritta Rover Mars Rover Driver sulla schiena, insomma, ho anche pubblicato alcune foto sul forum e vi invito a vederla perché è un abbigliamento molto curioso. E un'altra cosa buffa che ha raccontato nella sessione delle domande Paolo, quindi una ragione in più per scaricare e ascoltare tutto quanto. è stata la sua reazione durante i famosi 7 minuti di terrore dell'atterraggio di Curiosity su Marte. Una cosa che vi posso anticipare, perché non l'ha detta nella conferenza delle 21, ma in quelle pomeridiane precedenti, è che in quei momenti era talmente teso che non ricorda praticamente nulla di quello che ha fatto. Cioè, è un po' come aver subito una specie di trauma, come quando qualcuno ha un incidente d'auto e non ricorda che cosa gli è successo. Dice che era talmente teso
Esatto,
che.
nella conferenza serale ha aggiunto anche che aveva con sé la macchina fotografica, ma non ha scattato nessuna foto in quel momento, proprio per, diciamo, questa specie di trance agonistica che lo ha pervaso, e direi comprensibilmente, durante quegli attimi incredibili.
Sì, volevo solo ricordare che della delegazione che è venuta a Milano in occasione della conferenza di Belluta c'erano anche Riccardo e Filippo.
Filippo, tu vuoi dire qualcosa?
No, devo dire comunque che è stato una bellissima serata, quasi all'insegna di quella che mi ricordavo del 2009, che mi aveva particolarmente folgorato, come ha ben detto Paolo quando eravamo lì. Mi è piaciuta anche questa volta, comunque Paolo si dimostra sempre un personaggio interessantissimo da ascoltare, e ha sempre degli aneddoti simpatici e inconsueti, poi è una persona veramente disponibile anche soprattutto per le domande, si è intrattenuto anche dopo, quindi devo dire che è veramente una persona da conoscere.
Molto bene, quindi aspetteremo la prossima opposizione di Marte, che non si sa mai che Paolo ci torni a fare un tour per raccontarci lo stato d'avanzamento della missione di Curiosity, che sono sicuro che riscontrerà altrettanto successo. Finita la parte di, insomma, che riguarda noi o comunque quello che gravita un po' intorno ad ISA, passiamo alla parte più canonica del podcast con le news. La prima news che vi propongo e che vi racconto io, diciamo, è quella che in settimana ha avuto un po' più di insomma, interesse anche sul forum per quanto riguarda il numero di risposte, ci parla di un progetto di NASA per catturare un asteroide. Allora, catturare un asteroide. Adesso spiego meglio che cosa si intende. Questo progetto c'è stato, diciamo, è stato rivelato dal senatore Bill Nelson, senatore della Florida, e quindi più volte impegnato chiaramente per quanto riguarda il programma spaziale, visto che la Florida è la per antonomasia la Space Coast, quindi cerca sempre di, insomma, spingere verso qualsiasi attività che possa portare, insomma, lavoro per questo stato americano. Ci parla appunto di questo progetto di avvicinare un asteroide di circa 500 tonnellate, quindi un oggetto non più grande di 8 km di diametro, di avvicinarlo verso la Terra per poi, successivamente, diciamo, quando Orion sarà operativo, andarlo a visitare con un equipaggio di uomini. Questo praticamente permetterebbe, almeno secondo quello che ci è stato raccontato, di guadagnare tempo, nel senso che portando un asteroide vicino al sistema Terra-Luna, nel frattempo in cui eventualmente Orion compierà i primi passi, gli astronauti lo potranno raggiungere con più facilità e anche con più sicurezza, senza doversi allontanare troppo dalla Terra stessa. Chiaramente è ovvio che anche noi appassionati, leggendo una cosa di questo genere, ci vengono fuori mille perplessità, mille domande. Comunque l'idea sarebbe quella di usare un satellite come un trattore, diciamo, che agguanterebbe questo satellite con una sorta di sacca spaziale, passatemi il termine, e poi con un motore solare avvicinarlo gradatamente verso un sistema, verso un punto stabile del sistema Terra-Luna, e quindi più facilmente insomma, visitabile. Questo oggetto che come vi ho detto, dovrebbe, non è ancora stato trovato un candidato. Si cercherà tra tutti quei vari oggetti che non sono sulle fasce d'asteroidi tra Marte e Giove, che sarebbero troppo lontani, ma chi mastica un po' di meccanica orbitale sa che ci sono nel sistema Terra-Luna, ma anche considerando il sistema Terra-Sole, dei punti in cui ci sono dei pozzi gravitazionali in cui si possono trovare oggetti relativamente stabili e quindi potenzialmente trainabili. Un candidato si deve ancora trovare, e questo oggetto sarebbe portato anche un altro vantaggio di questa di questo progetto è che sebbene questo asteroide venga portato molto vicino alla Terra, anche nel caso in cui disgraziatamente qualcosa vada storto e venga catturato dal campo gravitazionale terrestre, per le sue dimensioni non succederebbe niente, anche perché, non so, l'esempio più popolare del momento, anche più d'attualità, se pensate all'asteroide che è cascato in Russia, si stima fosse un oggetto sui 17-20 chilometri di diametro, quindi molto metri. Più grande. Buonanotte, metri. saranno chilometri.
Prima hai detto 8 chilometri, infatti.
8 metri di diametro, perché altrimenti anche ci vorrebbe un certo sacco per agguantarlo.
Ci vorrebbe la morte nera per
esatto. Catturarlo. Ebbene, via che continuo con le mie gaffe. Quindi sì, sarebbe un oggetto innocuo, insomma, comunque gestibile. Quindi si pensa appunto di come scrive Paolo Actis, che ha redatto questo articolo, viene un po' in mente il proverbio che se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, e più o meno il concetto è questo. Chiaramente c'è da capire se sia effettivamente utile una missione del genere, anche perché il problema, come sempre, sono i soldi di finanziamento. Il senatore Nelson parla di un primo, diciamo, investimento da parte di Obama di 100 milioni di dollari. Però se andiamo a vedere una ricerca, uno studio che era stato fatto dall'istituto Keck per una missione dal profilo simile, si era stimato un costo di 2,5 miliardi di dollari, quindi siamo decisamente diversi ordini di grandezza superiori. Staremo a vedere. Si spera anche che quando succederà una missione del genere, i giornali diano le notizie con un po' più di precisione, perché questa settimana, per raccontarvi insomma le perle della stampa italiana, l'ANSA parlava di una missione simile proposta da ESA, in cui l'oggetto da andare a recuperare era un fantomatico asteroide Neo o Neo. Però in realtà era banalmente un errore di traduzione, perché NEO significa Near Earth Object, cioè oggetto vicino alla Terra, non era il nome proprio di un asteroide, quindi insomma la confusione regna sempre sovrana nella stampa generalista quando si vuole addentrare in questi argomenti. Bene, parlando di queste missioni che necessitano, insomma, magari qua abbiamo parlato di propulsione solare, però se si vuole insomma una propulsione un po' più efficiente, un po' più performante, lasciamo la parola a Paolo.
Tra le difficoltà che può avere una missione automatica di studio di qualche oggetto del sistema solare, paradossalmente non c'è soltanto la mancanza di finanziamenti, ma anche il problema di produrre della produzione di energia elettrica per la missione. Pensate per esempio a sonde che viaggiano verso le zone esterne del sistema solare, per esempio verso Plutone, oppure anche verso Saturno, oppure missioni che pur rimanendo nelle zone interne del sistema solare devono poter contare su una produzione continua di energia, per esempio il rover Curiosity. Tutte queste missioni non possono utilizzare, o a volte c'è la possibilità di scegliere, dei pannelli solari per la produzione di energia, per esempio verso le zone esterne del sistema solare, perché il Sole, essendo troppo lontano, non fornisce una quantità sufficiente di energia, e allora bisogna utilizzare dei generatori nucleari. dei generatori termoelettrici a radioisotopi in cui una sorgente radioattiva con del combustibile che è generalmente plutonio-238 si riscalda e il calore si riscalda per il decadimento radioattivo e il calore viene trasformato in energia elettrica. Questo è il modo con cui viene alimentato, per esempio, il rover Curiosity su Marte e poi altre sonde verso le zone esterne del sistema solare, come la Cassini intorno a Saturno e la New Horizons che sta viaggiando verso Plutone. Il problema dell'approvvigionamento di plutonio è che 25 anni fa, nel 1988, era cessata la produzione di plutonio negli Stati Uniti. Allora le missioni scientifiche automatiche nel Sistema Solare dovevano basarsi, utilizzare o le scorte esistenti di plutonio oppure acquistarlo dalla Russia, come è stato fatto per circa un ventennio dall'inizio degli anni 90, ma poi la Russia ha deciso di interrompere l'esportazione di questa sostanza radioattiva. Quindi si è reso necessario per gli Stati Uniti, come annunciato nel 2009, riprendere la produzione di plutonio, la cui scarsità era aggravata da un altro fatto, che le scorte esistenti si riducevano per il decadimento naturale del plutonio e questa è tra l'altro la ragione per cui la scorta di combustibile installata a bordo di Curiosity non sarà sufficiente per la missione inizialmente prevista, per una missione inizialmente prevista attesa più lunga, perché una parte del tempo è stata persa a terra e quindi una parte del plutonio ha subito il decadimento radioattivo e non è più disponibile per la produzione di energia elettrica. Quindi le scorte si esaurivano anche per il decadimento naturale del plutonio. Recentemente parliamo di un evento del marzo del 2013. Un funzionario della NASA, Jim Green, che è direttore della Planetary Science Division dello Science Mission Directorate della NASA, ha annunciato una importante conferenza di planetologia, quindi in cui si discute anche di missioni automatiche scientifiche di esplorazione del Sistema Solare. Stiamo parlando della 44esima Lunar and Planetary Science Conference che si è tenuta vicino a Houston, ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno la produzione di plutonio 238 presso l'Oak Ridge National Laboratory nel Tennessee. Con i ritmi attuali di produzione si conta di ottenere circa 1,5 kg di plutonio all'anno, ma si calcola che ne saranno necessari almeno 5 anni per poter radunare la quantità sufficiente per una sola missione. Quindi, quanto mai importante questa decisione di riprendere la produzione. Per lo stesso tipo di impiego, l'Agenzia Spaziale Europea, quindi per impiego come generazione di energia elettrica a bordo di missioni spaziali, anche l'ESA ha annunciato nel 2009 un progetto per la produzione di plutonio 238, ma con un sistema diverso, cioè l'ESA prevede di estrarre plutonio 238 da scorie nucleari, anziché produrlo industrialmente con altri sistemi come si fa negli Stati Uniti presso il laboratorio di Oak Ridge. E allo scopo ha avviato, proprio dal 2009, un progetto pilota per, la produzione con questo sistema. Quindi le due agenzie spaziali, più importanti stanno provvedendo per risolvere il problema della scarsità di plutonio che, rende difficile la pianificazione di missioni future verso, obiettivi ambiziosi e parti lontane del sistema solare dove l'energia solare prodotta dai pannelli solari non è sufficiente.
Benissimo, ora così per la cronaca non so se sentite il cane sul balcone che abbaia, che adesso andrò a recuperare, passando rapidamente la parola a Luigi che ci parla insomma di un piccolo slittamento per quanto riguarda i voli abitati forniti da privati verso la stazione spaziale.
Sì, purtroppo ovviamente problemi di budget che sono i primi che vengono, che ormai ci assillano tutti noi che siamo appassionati di missioni spaziali, questi problemi di budget colpiranno anche la nuova fase di trasporto umano verso la ISS da parte degli Stati Uniti. Come sapete, attualmente ci sono le Soyuz che possono portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, tre per Soyuz, e con una turnazione ogni 6 mesi, due capsule per volta, e quindi sono sei persone che si danno il cambio ogni 6 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La pianificazione prevedeva che dal novembre del 2016 iniziassero i nuovi voli delle missioni abitate americane, e queste fanno parte delle nuove capsule, quelle che rientrano nel CCAP, un nome che assomiglia al CCAP italiano, che fra l'altro possiamo salutare perché sono persone molto in gamba, però il CCAP è Commercial Crew Integrated Capability, che riguarda la possibilità di trasporto, chiamiamolo commerciale, di persone abitate sulla Stazione Spaziale Internazionale. In questo progetto ci sono tre aziende, che una è la Boeing con il CST-100, SpaceX con Dragon ovviamente, e Sierra Nevada Corporation con l'aerospaziplano Dream Chaser, lo spazioplano bellissimo, fra l'altro sull'articolo che c'è su Astronauti News, c'è una ricostruzione dello spazioplano ormeggiato alla stazione spaziale. Che vedere questi spazioplani, sarà che io ero un appassionato dello Space Shuttle, però mi piace molto vedere il Dream Chaser in quella posizione. Comunque, dicevo, questo progetto doveva iniziare nel novembre del 2016, però purtroppo per problemi di budget probabilmente slitterà di almeno 12 mesi. Questo vuol dire che dal 2016 passa al 2017. Però non è ancora definitivo questo, quindi quell'almeno 12 mesi è abbastanza preoccupante. Il discorso era questo: dal 2016, iniziando questi voli che venivano codificati come USCV da 1 a 4, perché ogni 6 mesi sarebbe stato un lancio americano e un lancio russo. Ovviamente per ragioni di comunque interscambio fra le due nazioni, che comunque collaborano ovviamente sulla stazione spaziale, su ogni lancio russo ci sarebbe comunque stato almeno un americano, e su ogni lancio americano ci sarebbe stato almeno un russo. Le navette, le capsule americane, queste qua nuove che devono iniziare, dovrebbero trasportare quattro astronauti. Quindi, oltre a essere un problema, diciamo così, di tecnologia che viene allontanata nel tempo, c'è anche un problema di tempo uomo a bordo dell'ISS, perché appunto dal novembre del 2016 si sarebbero iniziati ad avere, invece di 6, 7 persone costantemente sulla stazione spaziale. E questo allungamento dei tempi comunque non è una bella cosa, perché si viene a perdere una forza lavoro nello spazio che comunque se ci ricordiamo quello che ha sempre raccontato anche solo Nespoli dal suo viaggio di 6 mesi nella sua stazione spaziale, loro hanno un tempo che è molto scadenzato e completamente impegnato, ovviamente ai limiti della sopportazione umana, perché ovviamente anche loro devono avere dei tempi di riposo, però è molto, molto pieno come tempo, lavorano tantissimo a bordo dell'ISS. E passare, comunque, perdere un astronauta che può lavorare continuamente dal 2016 in poi non è una bella cosa. Speriamo che questo ritardo si limiti a un anno, anche se non è così probabile. Però in effetti possiamo solo sperarlo noi, di fatto. Sostanzialmente questa prima fase dal 2000, quello che deve essere 2016-2018, doveva essere di test per questi nuovi ve veicoli, mentre dal 2019 in poi sarebbe stato scelto un vincitore, che sarebbe diventato una capsula fissa che faceva da spola fra Terra e l'ISS. Tutto questo ovviamente verrà spostato in avanti nel tempo e vedremo fino a quando. Speriamo non troppo, ma purtroppo il budget, la crisi mondiale porta anche questi problemi. A te, Ricky.
Grazie Luigi, grazie per questo riassunto della notizia appunto che ha scritto su Astronauti News il nostro Alberto Zampieron, caporedattore di Forum Astronautico. E ora passiamo invece a parlare insomma dell'altra grande nazione che si sta affacciando in maniera prorompente, preponderante, sullo spazio, ossia la Cina, e ci dà un piccolo aggiornamento, Filippo.
Sì, dunque, la notizia in merito alla prossima missione della Shenzhou 10, che sarà la prossima missione cinese umana, e la notizia in realtà non è proprio recentissima, risale a una decina di giorni fa in realtà. E lo scorso 31 marzo, infatti, la navetta Shenzhou 10, che sarà la prossima che decollerà con 3 astronauti la prossima estate, è arrivata alla base di lancio nel deserto del Gobi. Il veicolo è stato trasportato da Pechino al Jiuquan Satellite Launch Center a bordo di 2 diversi aerei. Si vede che in uno non ci stava, o comunque hanno preferito suddividerla in 2 aerei diversi. Comunque si tratta di 3 moduli, quindi da una parte dovranno essercene stati 2, da un'altra parte uno solo comunque. E ora il prossimo passo è quello dell'assemblaggio, appunto. Arrivata separata, verrà preparata come una Soyuz, possiamo dire, anche se non abbiamo le immagini. Più o meno la fase sarà come quella delle Soyuz: vengono uniti i moduli e successivamente sarà rifornita con il propellente, e dopodiché verrà integrata con il razzo lunga marcia 2F nel corso dei prossimi mesi. La TV cinese ha riportato che quest'ultima capsula dovrebbe rimanere in orbita più a lungo rispetto alle precedenti missioni cinesi. L'ultima, in ordine cronologico, la Shenzhou 9, ha avuto una durata di 13 giorni. Verso la fine dello scorso anno era stato riportato che questa missione Shenzhou 10 invece dovrebbe rimanere in orbita una quindicina di giorni. E il fatto saliente è che 12 di questi giorni dovrebbero trascorsi presso il laboratorio orbitale Tiangong 1. Le fonti militari cinesi riferiscono intanto che il vettore lunga marcia 2F, che dovrebbe portare in orbita questa capsula, ha superato già la prima fase di verifica e la validazione per il lancio, e facendo un parallelo quindi con le missioni precedenti, il razzo dovrebbe essere trasportato via rotaia allo spazioporto già entro la fine di questo mese. Ma come sappiamo, le notizie dalla Cina sono un po' così vaghe, quindi sono dei presupposti. Il lancio della Shenzhou 10, appunto, sarebbe programmato a una finestra che va da giugno ad agosto, ma stando alle tempistiche di preparazione attuali molto avanzate, si prospetta già che potrebbe avvenire subito dopo l'apertura della finestra di lancio, quindi già nei primi giorni di giugno. E la Cina non ha ancora comunicato quasi nulla riguardo all'equipaggio. È stato solo rilasciato che degli astronauti sarà la 35enne pilota dell'aviazione Wang Yaping, spero si pronunci giusto, e diventerà a tutti gli effetti la seconda astronauta cinese a volare sulla Shenzhou. E altre informazioni non sono ancora pubbliche, verranno magari diffuse prossimamente. Shenzhou 10 effettuerà 2 scenari di docking, uno in modalità manuale e uno in modalità automatica, e potrebbe anche eseguire un fly around della Tiangong 1. Questa manovra infatti non era stata effettuata durante la precedente missione, e quindi potrebbe essere che ci esegua questa somma di giro intorno al laboratorio stazione orbitale. E nel corso della permanenza in orbita di questa missione, i 3 astronauti dovrebbero tenere una lezione videoconferenza, una lezione di scienze per gli studenti cinesi, utilizzando il materiale, gli esperimenti a bordo di Tiangong 1. Missione Shenzhou 10 è la quinta con astronauti per la Cina e sarà l'ultima a fare visita al laboratorio Tiangong 1. Questo laboratorio era stato lanciato nel settembre 2011 e aveva ricevuto già in passato la visita della capsula senza equipaggio Shenzhou 8 e la capsula con equipaggio Shenzhou 9 nell'ottobre del 2011 e nel giugno del 2012 rispettivamente. Per quanto riguarda i futuri programmi cinesi, diciamo, nel 2014 è programmato il lancio di Tiangong 2, un laboratorio, diciamo, avanzato di seconda generazione, dovrebbe accogliere gli astronauti per missioni di lunga durata. E nel 2015 è previsto il lancio di un terzo laboratorio in grado di ospitare l'equipaggio per addirittura 50 giorni, testando il nuovo sistema di supporto vitale. L'obiettivo della Cina comunque è quello di lanciare un complesso multimodulo della grandezza della Mir entro il 2020.
Pensavo che, diciamo, l'obiettivo della Cina fosse quello, insieme ad ESA, di comprare la parte americana della stazione spaziale. No, tanto per citare.
Sì, questa notizia è uscita il primo di aprile.
Il primo di aprile sulla nostra testata. Infatti. Bene. Direi che siamo andati molto speditamente per quanto riguarda il blocco delle news per questa settimana è tutto, quindi passo al consueto interludio, nel senso che colgo l'occasione per ringraziare gli articolisti di Forum Astronautico, di cui abbiamo un rappresentante qui stasera, abbiamo Filippo Mac e poi Paolo Amoroso. La sua news in realtà è stata redatta da lui stesso, e articolisti che si preoccupano di pescare durante la settimana le notizie spaziali più interessanti e proporle in italiano diciamo ai nostri lettori. Poi diciamo, vi invito a dare un piccolo contributo al podcast. Se volete potete fare darci un piccolo contributo economico, ma a noi va già benissimo se ci aiutate a farci conoscere. Per farlo a voi non costa niente, vi costa solo, diciamo, la pressione del dito su un condividi su Facebook o un download della puntata su iTunes. A proposito di iTunes, abbiamo avuto qualche problema nella pubblicazione su iTunes della puntata 6x22, se non lo vedete ancora ci stiamo lavorando e la ritroverete quanto prima. E dicevo, condivideteci, fateci conoscere, che insomma è sempre un mezzo abbastanza efficace per insomma farci crescere. E se volete potete commentare, darci dei suggerimenti per poter migliorare la qualità del podcast, o insomma anche se avete dei dubbi, delle curiosità, abbiamo il nostro staff che vi risponderà in calcio alle vostre domande, o se magari l'argomento è molto, molto interessante, perché no, potreste sentire la vostra domanda e la nostra risposta direttamente in diretta durante il podcast. E infine ringrazio tutti quelli che hanno fatto una donazione. Non c'è Marco che come consueto ci dà la lista di chi ha contribuito con un po' di soldi per la causa ISA, Astronautica, Forum Astronautico, insomma tutto quello che ci compete. Ma smaltiremo gli arretrati quando insomma avremo il nostro logger esatto ufficiale.
Ultimamente sono poche iscrizioni, iscrivetevi a ISA, perché io ho finito di fare tutte le tessere, non ce ne sono più da stampare.
A proposito, è arrivato il kit per i soci ISA, e con delle bellissime foto, oltre naturalmente la tessera, ecco, le sta facendo vedere Riccardo, foto naturalmente di argomento spaziale.
Quindi guardate che belle, oltre alla tessera avrete, c'è questo bellissimo kit di foto che potete Tra l'altro stampate non su carta sgrausa, ma
non su fogli A4.
esatto, no, è carta spessa, lucida, molto, cioè,
Fotografica,
no,
sì.
anzi opaca, scusa, però è molto, molto, molto bella. Da collezione sicuramente. Eccoci tornati, abbiamo avuto, le stiamo sperimentando tutte da quando sono alla regia, io no, non è vero, anche a Mike ne capitano sempre di tutti i colori, sembra che la trasmissione dell'Hangout, anzi non sembra, sia interrotta, quindi riprenderemo subito dopo l'interludio con, come consueto, con le rubriche, la rubrica che insomma, che più ci piace, che più vi piace è le storie di Nonna Apollo.
Abbiamo parlato prima del fatto che domani, 12 aprile, è l'anniversario, in particolare il 52esimo anniversario dell'impresa di Yuri Gagarin, il primo volo umano nello spazio. E la memoria di questa impresa ci viene anche sicuramente dalle immagini d'epoca, le immagini di repertorio che si trovano in molti filmati. In queste immagini vediamo i momenti, gli ultimi momenti prima del lancio. Gagarin che arriva alla rampa nel Pullman insieme con il suo backup, il cosmonauta Titov. Gagarin sui gradini della rampa che saluta prima di salire ed entrare nella capsula. Gagarin che entra nella capsula, si sistema sul seggiolino e i tecnici lo assistono prima di chiudere il portello. Queste sono immagini dei momenti che precedono la missione, ma pochi sanno che quelle immagini non sono state girate poche ore prima del lancio, nei momenti della missione a cui corrispondono, ma furono girate il giorno prima, con più comodo, facendo preparare, come sarebbe avvenuto poi per il lancio effettivo, anche la riserva di Gagarin, cioè il cosmonauta German Titov, che vennero filmati entrambi. In tutte queste fasi, perché non era ancora stato deciso chi, definitivamente quantomeno, chi di loro sarebbe partito. In realtà era stato già deciso pochi giorni prima che Gagarin sarebbe stato il primo uomo nello spazio, quindi il cosmonauta a cui sarebbe stata affidata questa missione, ma tecnicamente era ancora possibile che Gagarin fosse ritenuto non idoneo al lancio, alla missione, e fosse sostituito all'ultimissimo momento da Titov, cosa che peraltro Titov stesso sperava perché è stato un cosmonauta con una personalità, se vogliamo, molto simile a quella di Buzz Aldrin, cioè che ha avuto un po' il complesso del secondo perché avrebbe voluto essere lui al posto di Gagarin, essere il primo nello spazio e avere tutti gli onori che poi vennero concessi al giovane Yuri Gagarin. E celebrando questa impresa, questo anniversario, è utile ricordare che le immagini che hanno immortalato il volo di Gagarin, questa impresa così unica per l'epoca, così nuova, sono state in realtà girate il giorno prima, quindi non sono le immagini effettive in gran parte del lancio, anche se qualcuna delle immagini vere del lancio rimane. E in occasione proprio del 59, del 52esimo anniversario, quindi domani 12 aprile, ho preparato un articolo che sarà pubblicato su Astronauti News, con un videoricordo dell'impresa della Vostok 1, della missione Vostok 1, cioè una raccolta di video commentata, sulla missione di Gagarin, sui festeggiamenti e con immagini di repertorio, immagini d'epoca, tra cui quelle di cui vi ho parlato, ma anche con ricostruzioni, in particolare ricostruzioni con il famoso software di simulazione Orbiter che alcuni appassionati hanno utilizzato per rivivere il volo di Gagarin. Ma anche con il documentario intitolato First Orbit, rilasciato in occasione del 50esimo anniversario di Vostok 1 nel 2011, in cui alcuni astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, soprattutto il nostro Paolo Nespoli, hanno girato delle immagini della Terra vista dall'orbita con condizioni di illuminazione e di di modalità di ripresa simile a ciò che vide effettivamente Gagarin nel lontano 1961. Quindi è la visuale, il punto di vista più simile a ciò che Gagarin fu in grado effettivamente di vedere dall'oblò di Vostok 1 il 12 aprile del 1961. Per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Non appena uscirà l'articolo, diciamo, questo breve speciale
Video
che
ricordo, sì.
video ricordo che troverete domani su Forum, su
Su Astronaut
Astronauti,
News.
mi premurò anche di metterlo nel note dell'episodio in modo da che lo possiate, insomma,
Sì.
raggiungere con più facilità. L'altra rubrica questa settimana non c'è, quindi ci avviciniamo al termine della puntata con i link della settimana. Questo link l'ho pescato io, insomma, è uno dei tanti video che il comandante della stazione spaziale Chris Hadfield gira, ne ha girati parecchi, sono tutti molto curiosi e questo è un video simpatico come del resto spesso fa lui e praticamente qualcuno gli ha chiesto come si piange, cosa succede quando uno piange a bordo della stazione spaziale internazionale? Questa domanda ha colpito molto Chris, allora gli ha risposto con un videomessaggio. Il video comincia con lui che dice: chiaramente so fare tante cose, ma non so piangere a comando. Allora comincia a versarsi dell'acqua, diciamo, all'altezza dell'uscita del dotto lacrimale. E se volete vedere cosa succede, vi invito a dare un'occhiata a questo video molto, molto, molto carino. Non so se voi l'avete visto, se volevate dire qualcosa, ma
Non l'ho visto.
è uno dei tante.
Sì, è un gocciolone che diventa sempre più grande e impraticabile, improponibile vicino all'occhio, effettivamente dà fastidio. Meglio
Esatto.
ridere, magari farsi il solletico sulla stazione spaziale, evitare di piangere.
Esatto. Comunque sono sicuro che vi piacerà, e già che ci siete, date un'occhiata anche agli altri video di Chris che ci fa spesso vedere delle situazioni inusuali o comunque
Sì,
non.
alcuni dei quali particolarmente comici sono pubblicati poi anche dalla CSA, l'Agenzia Spaziale Canadese, e io dico che questi astronauti la devono smettere di rubare il pane di bocca a ricchi con Space Humor, perché sono più comici a volte quasi delle vignette
Tra l'altro
americani.
hai toccato un punto dolente perché sono ormai 15 giorni che non faccio una vignetta, ma proprio per questione di tempo non riesco. Ci tengo veramente tanto, almeno a tenere la cadenza di una settimana,
Sì,
sono già
ma
due.
è una
Sono
rubrica
già.
periodica, Space Humor, quindi è normale che ci siano delle
Devo
pause
un
un po' più
attimo
lunghe.
ritagliarmi un attimo di tempo e farlo. Magari domani in occasione dell'anniversario del volo di Yuri. Bene,
Potresti
siamo.
riproporre Lady Gaga che avevi già
Era Lady
registrato.
Gagarin.
Lady Gagarin, sì.
Oh, esatto. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Dalla prossima settimana dovremmo ritornare, diciamo, in una configurazione più standard, quindi. Ma comunque avete visto che anche se non ci sono Mike o Marco, insomma, siamo riusciti a arrivare a quell'autonomia che in realtà proprio Mike si auspicava, nel senso che se mancava qualcuno, insomma, essere in grado di poter trasmettere comunque. Lo possiamo fare anche grazie a Google Hangout che ci permette, se non saltasse sarebbe meglio, però
Madonna,
ci permette
soppiante.
di comunque registrare in maniera molto semplice la puntata anche video e quindi è una cosa che è molto molto pratica e molto molto efficiente secondo me. Quindi facciamo un giro di saluti.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta anche Filippo, ricordandovi che domani, tra l'altro, ci sarà un simpaticissimo distant flyby di Cassini che saluterà da vicino Titano e Polluce. Quindi doppio flyby per Cassini e un saluto da Milano anche da Filippo.
E da Carmagnola un saluto da Luigi Morielli.
chiudo io con i saluti. Riccardo Rossi da Modena per gli amici Ricky and Real, grazie per averci ascoltato e ad Astra. Stavolta la trasmissione la interrompo io. Tiè.